siano state investite ingenti somme superiori al milione di euro. Dobbiamo quindi ragionare in termini di ambito, senz'altro, ma non di un ambito così grande come quello che ci propongono. Credo che i comuni siano ancora in tempo di proporre loro degli ambiti un po' più piccoli, non per sfuggire a quello che poi la legge ha sancito come essere Rado 2 al quale siamo obbligati a partecipare, ma da un punto di vista tecnico, essenzialmente, mantenere le competenze, le maestranze, che poi sono coloro che fanno funzionare bene le cose, le persone che ci sono sempre state, mantenerle e mantenere gli uffici aperti in loco, senza per esempio decentrare, come ha fatto l'Enel, come ha fatto la Telecom, i servizi ai numeri verdi, per dirne una. Noi abbiamo ancora la fortuna di avere qui degli uffici di riferimento e delle persone che possiamo vedere, con le quali possiamo parlare e alle quali possiamo riferire i nostri problemi di emergenza o di assistenza. Ecco, credo che in quest'ottica, al di là del fatto che oggi la Flavia Acque è gestita a livello strettamente comunale, che come vedete però c'è bisogno di un'integrazione, perché se il Comune di Cerveteri, col quale prima eravamo strettamente associati, perché la SICEA era una società che gestiva i due comuni insieme, abbiamo tuttora un acquedotto in comune, se i comuni ancora hanno la necessità di cercarsi per trovare delle soluzioni, questo significa che lavorare a livello sovracomunale, quindi interfacciarsi con altri comuni, è senz'altro più economico, soprattutto se questi comuni, è senz'altro anche tecnicamente vantaggioso, se questi comuni hanno con noi in comune stessi problemi e soprattutto hanno in comune parte dell'acquedotto, della rete idrica. I pozzi dai quali la Dispoli attinge acqua, molti di questi sono il territorio di Cerveteri e di Bracciano, per esempio, e da queste fonti noi prendiamo la nostra acqua e la integriamo, come ha detto prima Ragionier Valecchi, con dell'acqua che compriamo dalla Acea di Roma. Ecco, tutti quanti questi argomenti che ho tirato fuori così, alcuni forse nemmeno conoscendoli troppo approfonditamente, ma che ho potuto ascoltare negli anni, perché questa storia dell'ambito territoriale ottimale va avanti da 10 anni circa. È circa 10 anni che dobbiamo confluire in questo grande calderone, ma si rimanda un po' perché la costituzione di questo ambito territoriale non è stata poi velocissima né facile, ma anche perché i comuni come il nostro, per esempio, si oppongono, insomma, un po' resistono, diciamolo, perché finire nelle condizioni di quelli che stanno peggio di noi quando gestendo l'acquedotto a livello locale o comunque insieme ai comuni limitrofi riusciamo ad avere un buon risultato a prezzi accessibili. Ecco, io vorrei che nei prossimi giorni, al di là del bilancio di Flavia Acque che verrà approvato, immagino, ecco, vorrei che nei prossimi giorni, siccome siamo in procinto poi di aderire a questa grande aggregazione, ecco, si aprisse un po' il discorso e tutti quanti dessero il proprio contributo sul come poter mantenere alla Dispoli un servizio accettabile. Non so quanto riusciremo a mantenere delle tariffe che oggi nel nostro comune sono più basse, per esempio, di quelle del comune di Roma, ma comunque ad avere un servizio adeguato a quello che pagheremo. Grazie.
La parola al consigliere Voccia.
Sì, grazie Presidente. Io ho nell'illustrazione della relazione da fatta da Junior Valicchi prendo spunto dal quel discorso dell'una tantum. Lei sa, Junior Valicchi, che esistono dei vecchi contratti fatti con la SICEA che sono ventennali, trentennali, quarantennali, che questi contratti prevedevano ancora, non lo so, lei mi ha detto che due terzi sono stati già ratificati. A me risulta che ratificati non trasmessi ai legittimi proprietari, cioè nel senso che chi ci aveva, parlo di un vecchio contratto di 20 anni fa, che ci aveva 10 metri cubi ad un tot fisso, oggi quel fisso continua a averlo o non ha più o non ce l'ha più. Però se è stato sostituito, cioè a tariffa, non sono stati comunicati le variazioni di contratto. A me questo risulta. Prego.
La parola
tariffa non è parte essenziale del contratto. La tariffa è un elemento variabile del contratto suscettibile di variazione a secondo dei costi del servizio stesso. e quindi i contratti non sono stati modificati per il fatto che vengono modificate le tariffe, è la struttura della tariffa che è cambiata, quindi non gli utenti non pagano più 30 metri cubi di acqua a trimestre indipendentemente dal suo consumo, cioè chi consumava prima 5 metri cubi d'acqua ne pagava 30. Ora, per i due terzi di questo è stato abbattuto, è tutta tariffa, quindi per un terzo, quindi 10 metri cubi, diciamo, li pagano sia che li consumino che non li consumino. Il resto va tariffato tutto secondo le varie fasce di consumo che la tariffa prevede, fino a un tot metri cubi c'è la tariffa agevolata, poi ci sono le eccedenze, la prima fascia di eccedenza, la seconda fascia di eccedenza. Quindi modificando le tariffe non bisogna necessariamente modificare tutti i contratti di somministrazione che gli utenti hanno sottoscritto. Sì, sì, è sparita di fatto, nel senso che l'articolazione della tariffa è diversa. È diversa l'articolazione della tariffa, quindi non è un una tantum, è una quota del servizio che veniva pagata indipendentemente dal consumo. Questo perché no, era un principio che c'erano comunque dei costi generali, io comunque per portare l'acqua in tutte le case devo spendere sia per chi la consuma tanto che sia per chi non la consuma per niente, però io l'investimento lo devo fare, questo era il principio, per cui anche se tu non consumi niente io ti devo poter rendere il servizio e quindi una quota parte me la devi pagare. Questo concetto è stato ribaltato dalla legge Galli che ha detto che le tariffe viceversa debbono essere strutturate in modo da addebitare ai singoli utenti quanto effettivamente consumato e da qui la necessità di farlo in varie tranche, e noi con la prossima approvazione tariffaria dobbiamo completamente annullare questo effetto dell'impegnato e non pagato. Probabilmente non è completamente in questa la ragione è quella che dicevo, comunque sta di fatto che indipendentemente dalla ragione per cui veniva applicato questo minimo impegnato che si pagava in ogni caso, ora viene superato e la prossima approvazione sparirà del tutto.
La parola al consigliere Battilocchi.
Grazie Presidente. Io ho letto attentamente la relazione del ragioniere Valecchi, quale amministratore unico della società, Flaviacque, e è in linea con quanto a legislazione vigente, con quanto previsto dalla legge Galli e soprattutto anche dagli impulsi che erano stati dati dall'amministrazione precedente per arrivare a definire la nostra parte, il nostro comune dentro ADO 2, così come a suo tempo deciso e deliberato anche dal Consiglio. Credo che nel frattempo, dal 94 a oggi, si sta assumendo sempre più una consapevolezza sul ruolo che ha l'acqua e soprattutto su chi detiene il potere di controllo dell'acqua, quindi c'è una larga fascia di opinione pubblica che ha sottoscritto, si è impegnata e ha sottoscritto. Anche noi come partito abbiamo partecipato a questa iniziativa, proprio una proposta di legge sulla l'acqua pubblica. È vero che l'acqua rimarrebbe comunque pubblica perché le fonti sono demaniali, ma in questo caso molto probabilmente si intende anche come gestione pubblica dell'acqua. E dicevo, su questo vado a vedere quanto in relazione, perché nel piano programmatico predisposto dalla società non tiene conto di quest'ultimo aspetto, ma va in linea con quello che è la legislazione vigente. Io ho notato che si parla con positività delle iniziative che la Flaviacque ha intrapreso, anche fornendo ulteriori servizi alla Multiservizi Cerite, che è del comune di Cerveteri, che prevede anche la possibilità di nuove assunzioni, laddove fosse possibile e condiviso, per migliorare e portare più in attuazione, in stretto guadagno le attività della società, quindi dicevo delle assunzioni di operai che potrebbero far gestire direttamente dalla Flaviacqua i ripristini dei cavi stradali senza doversi rivolgere all'esterno e che comunque consentino di poter svolgere servizi che finora in aggiunta a quelli finora svolti. Tra l'altro veniva ipotizzata anche l'assunzione per un incarico a un professionista esterno per le incombenze relative alla contabilità, scadenze, oneri fiscali e bilancio. Io su questo so che Valecchi non condivide, ma io sarei dell'idea, e lo pongo anche come proposta di discussione, se la necessità è quella di avere un tecnico o comunque una struttura adeguata per svolgere servizi di contabilità e scadenze e contabilità in generale, perché non rivolgersi all'ala servizi, che è la nostra multiservizi, e potremmo potenziare per esempio quel settore amministrativo nell'ala servizi che per far sì che assumano anche servizi esterni nel settore amministrativo e risposte anche alla collaterale, anche con una relazione per quanto riguarda il del con altri mire, con altri obiettivi, però credo che possa essere contemperato in quello che sto dicendo io. Tra l'altro veniva, e qui vorrei capire io meglio, veniva sollevato la possibilità di realizzare un nuovo serbatoio di accumulo fin di consentire di acquistare meno acqua, in quanto potrebbe utilizzare quella che nelle ore notturne, leggo, attualmente sfiora e va dispersa al fiume e di conseguenza anche meno energia elettrica per sollevarla. So che questo sta in previsione quest'anno come progettazione e quest'altro anno come realizzazione nel piano delle opere, ma tutto questo insieme anche alla sede che noi stiamo realizzando nell'area del depuratore come centro servizi della Flaviacque, tutto questo, dicevo, serve per porsi in maniera più forte e nel rapporto con Acea Ato 2 e anche per far sì che tutta una serie di servizi, disponendo di una sede appropriata in loco, rimanessero poi alla Dispoli anziché essere dispersi sul resto del territorio. So che leggevo che le opere che il Comune realizza per quanto riguarda Flaviacqua, o comunque che Flaviacqua andrà a realizzare, devono essere concordate preventivamente con Ato 2 per la loro autorizzazione, fra virgolette, perché poi dovranno pesare nel preso in carico da parte di Acea di Ato 2 quello che si va ad apportare. E su questo cominciano pure un po' quelle che sono sempre state le preoccupazioni. Le preoccupazioni sono che noi come città abbiamo una rete idrica abbastanza in ordine, anche se abbiamo lavorato negli anni per superare tutte le varie dispersioni d'acqua che esistevano, era ancora brodo tanti anni fa. Piano piano interventi sono stati fatti, li abbiamo pagati, Oggi noi andiamo a conferire una rete che tutto sommato è un servizio che credo che sia, senza ombra di smentita, uno dei migliori del comprensorio. E quindi andiamo a conferire in un bacino più ampio e dove una volta che Ato 2 o Acea o chi per lui andrà a rilevare, ha finito di rilevare tutte queste reti idriche, dovrà cominciare a provvedere a lavorare per portarli a una parità di situazione con costi che verranno spalmati su tutti. E noi rischiamo in effetti di andare a pagare dei costi aggiuntivi rispetto a quello che è il nostro costo quotidiano, cioè di oggi. Allora, tutto questo, insieme anche alla preoccupazione di non avere una ben chiara visione di quello che accadrà e una volta conferito tutto in atto, mi porta e ci porta come gruppo a chiedere una maggiore momento di riflessione su quella che è la situazione, anche per acquisire maggiori cognizioni sicuramente, e soprattutto per poter coinvolgere nelle scelte. Sono quelle scelte che sembrano piccole ma sono fondamentali in una città, perché poi una volta fatta quella rimane per di chissà quanto tempo. Allora, di chiedere di poter coinvolgere quelle associazioni, la città, la popolazione nel suo insieme, chiunque potrà essere interessato, affinché ci sia un confronto più sereno che ci porti a dire questa è la scelta giusta che vogliamo, che potremo fare, che vogliamo fare senza lotte ideologiche. Io credo che l'acqua è realmente un bene di tutti e lo vediamo quando è carente o quando manca, con che cosa significa, e ci abbiamo tante parti dove manca l'acqua. Noi stiamo già forse aiutando qualcuno vicino a noi in questo momento. Allora dico, è importante socializzare la situazione con il resto della città, con il resto delle forze politiche, con le associazioni, con tutti, e chiedo che questa relazione che viene sicuramente considerata, si arrivi ad approvare stasera questo punto essenzialmente nell'aspetto contabile, e per quello che riguarda gli aspetti programmatori, che ci sia un momento di riflessione più ampio e che, come dicevo prima, e che ci porti nel breve tempo ad avere idee più chiare su quello che è il nostro futuro su questo tema. Grazie.
La parola al consigliere Lauria.
La ringrazio, Presidente, un saluto ai concittadini presenti in aula e a chi ci ascolta da casa. Io non aggiungerei molto alle osservazioni già sviluppate dal consigliere Moretti e dal Battilocchi in merito ad alcune questioni che riguardano questa tematica molto, molto rilevante, molto importante, credo anche di grande attività per il giovane che cerca di comprendere qual è la sua vivibilità futura. Certo che un consiglio comunale come questo di un ente locale deve necessariamente presidiare non solo sulla questione economica della politica, ma anche riguardo a quel profilo che ad esempio in sede preelettorale presso una bottega, la Bottega del Fiore, che è un'associazione privata sul territorio, appunto abbia voluto porre l'accento anche sulla questione etico-educativa della politica. Credo che sia un aspetto molto importante questo, come Consiglio Comunale, in un dibattito che sia di prospettiva abbastanza rapida, credo che si debba porre l'accento su quest'altro profilo, oltre al discorso economico appunto, che pone l'attenzione sulla proprietà dell'acqua, sulla gestione di questa risorsa, ma soprattutto anche su quel profilo educativo del quale appunto un consiglio comunale deve farsi necessariamente presidio. Questo lo dico perché ci terrei che in questa prossima consigliatura si ponesse sempre più l'accento su queste questioni e che un consiglio comunale, anche se non è agenzia educativa, ponga l'attenzione sull'educazione dei propri giovani. E allora andrei a parlare rapidamente di quel problema che non è soltanto gestionale o di proprietà, che ha comunque una sua connotazione etica abbastanza particolare, ma parlerei anche in questo ragionamento che spero venga fatto in prospettiva non solo appunto da queste associazioni che hanno il merito di stimolare i pubblici amministratori, ma che si ponga l'attenzione appunto anche sull'utilizzo di questa risorsa. E spiegare appunto che non siamo a trattare una risorsa che è scarsa, ma che è diventata scarsissima, e credo che il problema dell'utilizzo di questa risorsa non debba essere solo appannaggio di strutture, e sebbene appunto lo facciano con proprietà e ricercatezze raffinate, devo dire, perché ho partecipato a questo incontro preelettorale ben fatto dalla Bottega del Fiore, ma credo che debba essere appunto di significativo stimolo anche per i pubblici amministratori. Grazie.
Allora, consigliere Di Girolamo.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io vorrei iniziare il mio intervento con un briciolo di storia, un piccolo flashback. che serve bene un po' a spiegare la situazione che appunto emerge questa sera. Era, come diceva il ragioniere Valecchi, esattamente il 2003 e per la precisione il dicembre del 2003, quando diciamo, la Flaviacque irruppe alla Dispoli creando una situazione di totale controtendenza rispetto a quanto gli effetti della legge Galli appunto e il governo delle destre sembravano dover produrre anche nella nostra città, e quindi un obbligato passaggio a una gestione privata per quanto riguarda il servizio idrico del nostro territorio. Ora ci troviamo di fronte ad una relazione che ripone con forza questo punto, e credo che sia necessario fermarsi, appoggiando anche quanto detto dal capogruppo di DS, fermarsi a riflettere a lungo, a prendere il tempo necessario per comprendere verso quale strada muoversi. Credo che rispetto all'acqua e rispetto all'ipotetico passaggio ad ACEA ci siano alcune riflessioni importanti da compiere. La prima è di carattere squisitamente tecnico, e cioè portare avanti in questa nostra ricerca collettiva un piano per cui comprendere come e in che modo abbia inciso il passaggio ad ACEA o ad altri diciamo, privati rispetto alla gestione dell'acqua. Un esempio su tutti, un caso eclatante che probabilmente non rispecchia la norma ma che è comunque importante portare alla luce, è per esempio quanto ACEA ha prodotto nella città di Orvieto, dove questo passaggio partecipato anche da altri privati tra cui la Vivendi, che ben tutti conosciamo, ha portato diciamo, nel dato più tecnico e più pratico possibile ad un aumento del 600% delle tariffe sul costo dell'acqua, ed è semplicemente un esempio, appunto, come ripeto, probabilmente esagerato, un errore di gestione grossolano, ma che comunque sarebbe bene indagare anche in altre realtà, anche realtà vicine come noi, come ad esempio Dolfa, che anch'essa è passata ad ACEA, hanno visto aumentarsi le tariffe e hanno visto non migliorare così fortemente la gestione come doveva sembrare diciamo su carta. Le altre due questioni che si intersecano fortemente sono l'una di carattere etico e culturale e l'altra di carattere di sensibilità, insomma di sensibilizzazione al tema. Per quanto riguarda la questione etica e culturale, credo che il fatto di essere qui e di intraprendere questo percorso per discutere del nostro servizio idrico e dell'eventuale passaggio ad ACEA o del non passaggio ad ACEA ci permette anche di compiere una riflessione molto più ampia sull'acqua, e per questo mi sento di dissentire da chi afferma che l'acqua è pubblica semplicemente perché è un bene demaniale. Questo non basta, è importante prima di tutto che anche la gestione sia pubblica, ma è importante soprattutto riflettere su cosa significa acqua pubblica in tutto il resto del mondo, che cosa significa appunto, che cos'è l'acqua. L'acqua, che dovrebbe essere un bene inalienabile dell'umanità, spesso si rivela essere la discriminante principale tra diversi popoli, tra appunto le differenze che non solo intercorrono tra il nord e il sud del mondo, ma anche all'interno dello stesso nord. Viviamo di differenze enormi, spesso generate proprio dalla mancanza d'acqua. Perciò è importante ampliare questo tipo di riflessione ed unirla anche a un discorso di sensibilizzazione. Vedo presenti in aula gli amici della Bottega del Commercio Equestolidale, che sono stati tra i primi promotori della raccolta firme per la legge per la ripubblicizzazione dell'acqua, oltre che i fautori di una serie di incontri estremamente interessanti sul valore dell'acqua e sull'utilizzo che se ne fa. Purtroppo siamo spesso abituati a non pensare al domani, e questa è una questione che non interessa soltanto l'acqua ma un po' l'ambiente in generale, e quindi ci limitiamo a riflettere, ad indagare per quanto ci riguarda, per quanto concerne la nostra esistenza, senza pensare a quando saremo costretti in qualche modo a fare a meno di determinate risorse, senza pensare allo spreco enorme che ne compiamo. È per questo fondamentale compiere questo percorso di riflessione il più ampio possibile, il più partecipato e condiviso possibile, partendo appunto dalle esperienze già compiute ed allargandolo prima di tutto alle persone che non amministrano come noi e che quindi hanno voce in capitolo soltanto in una discussione ampia, per poter permettere che siamo noi poi a portare dentro quest'aula delle istanze che siano istanze effettivamente condivise e che facciano il bene di questa nostra città. Concludo con una domanda, perché ho notato un po' di confusione, perlomeno appunto vorrei un chiarimento io nel considerare la questione questione del lato, dell'ambito territoriale ottimale appunto. Negli interventi qualcuno sostiene che noi abbiamo già aderito a dato 2, qualcun altro sostiene che non abbiamo aderito. Ora, la situazione e la questione del passaggio ad ACEA cambia fortemente nel caso in cui abbiamo aderito, nel caso in cui no, quindi vorrei concludere chiedendo appunto una conferma e un chiarimento su questo, grazie.
La parola al consigliere Benger.
Sì, buonasera a tutti. Ho ascoltato appunto l'introduzione fatta dal sindaco, la relazione del ragioniere e i pareri dei colleghi consiglieri. Quella del lato è una storia che poi Filippo ha sintetizzato in maniera esemplare, ha spiegato tutti i passaggi che sono avvenuti nel tempo. È una storia che risale a molti anni fa, è una storia su cui noi in passato, quando è stata presentata la delibera, abbiamo votato contro, ma non abbiamo votato contro così tanto per votare, abbiamo votato contro dando delle motivazioni ben precise, che in questo momento stanno emergendo tra i vari gruppi e di questo siamo ben lieti, perché poi col tempo ci viene dato ragione di quello che pensavamo. Sicuramente c'è da fare un'attenta riflessione su questo, perché il passaggio ha dato 2 con gli altri comuni, e ha detto bene Francesca, è necessario vederlo anche in un'ottica di quello che è avvenuto negli altri ambiti del lato nella nostra regione, perché si sono verificati quei casi che lei ha detto, e sicuramente quel caso dell'aumento delle tariffe si verificherà anche in questo ambito. Ci saranno aumenti forse doppi, tripli, non lo sappiamo, su questo c'è l'incertezza. E quando non sappiamo poi se faremo questo passaggio definitivamente, e su questo appunto bisogna innescare la riflessione, se lo faremo sicuramente nel contratto di servizio dovremo mettere dei balletti ben precisi a tutela della nostra città, a tutela anche dei comuni vicini, e su questo bisognerà sicuramente aprire un dibattito con i comuni vicini. Forse è necessario, come ha detto prima Filippo, esaminare anche il caso in cui non dovessimo aderire e quindi partecipare e creare un'autonomia organizzativa con gli altri comuni limitrofi, perché forse potrebbe essere una soluzione migliore. Su questo sicuramente c'è da fare veramente un'ampia riflessione, perché poi non sappiamo quando noi aderiremo, se aderiremo alla CEA, al lato 2, non sappiamo se poi la CEA decida anche di razionalizzare sugli uffici, sui servizi, questo qui, di questo non abbiamo la certezza. Quindi è necessario sicuramente riflettere e innescare la discussione su questa, ma non tenerla nel nostro ambito territoriale di comune, ma espanderla agli altri comuni limitrofi, tenendo in considerazione già quello che è avvenuto negli altri ambiti dove già hanno aderito. Quindi questo è il nostro pensiero. Sicuramente se ci sarà una forzatura ad aderire, noi ci incominceremo a mobilitare tra la popolazione, come ha detto anche il capogruppo dei DS, perché vogliamo veramente far capire ai cittadini i svantaggi e i vantaggi di questo passaggio, e questo sicuramente non lo faremo se appunto si arriverà a una adesione forzata. Grazie, ho terminato.
La parola al consigliere Ciogli.
Grazie Presidente. Premetto che sono ampiamente favorevole alla proposta di approfondire questo discorso, perché se avessi avuto qualche perplessità il dibattito che si è sviluppato lo dimostra ulteriormente, in quanto è necessario sicuramente che i singoli consiglieri, gli assessori, tutti noi approfondiamo questo discorso dell'acqua, sia negli aspetti etici che sono stati qui evocati, che negli aspetti più operativi di adesione o meno. Allora, per quanto riguarda gli aspetti etici, noi dovremmo partire, come ci hanno proprio spiegato i nostri amici della bottega, da queste qui. Cioè, il Consiglio Comunale, anziché consumare l'acqua delle bottigliette di minerale, dovremmo consumare l'acqua del rubinetto. Quindi magari se ci impegniamo già dalla prossima volta a togliere dagli uffici i distributori di acqua e a utilizzare l'acqua del rubinetto, perché l'acqua del rubinetto è buona. Mi ricordo che c'erano delle bottiglie con delle etichette, no, non mi ricordo come c'era scritto sull'etichetta, ma un'espressione simpatica che serviva a dire San Rubinetto, ecco, San Rubinetto, che serviva a ricordare che l'acqua che viene erogata dai servizi idrici comunali è una delle migliori in tutta Italia, poi quella di Roma addirittura è una delle migliori. E appunto, cioè, cerchiamo di essere anche coerenti con ciò che proponiamo, insomma, altrimenti poi ci perdiamo per strada. Lato 2, ecco, per nostra informazione, noi abbiamo già aderito da anni al lato 2, quindi siamo all'interno del consorzio dei comuni che appunto gestisce lato 2, partecipa alla conferenza che viene indetta dal presidente del lato 2, che è il presidente della conferenza dei sindaci, che è il presidente della provincia di Roma per legge, e che periodicamente riunisce i sindaci e prende le decisioni sulla conduzione di questo organismo. Lato 2, che è un organismo politico di gestione, diverso da Acea Ato 2, che è un'azienda a cui è stata affidata la gestione del servizio idrico integrato di questo ambito territoriale ottimale, Ato 2, perché è il secondo della regione. Dicevo, è diverso da questa azienda Acea Ato 2, che attraverso un regolare concorso ha vinto l'appalto per la gestione. Qual è la situazione attuale? Perché ci sono questi ritardi? Il piano è stato aggiornato più volte, l'ultimo è stato aggiornato pochi mesi fa, proprio perché si incontrano delle difficoltà durante il percorso di acquisizione. I comuni che hanno aderito per primi erano proprio quelli che avevano più problemi. Escludendo Roma, no, che era il cuore e che, avendo la sua azienda anche come azienda di gestione all'interno, non aveva nessuna difficoltà, i comuni che hanno aderito erano quelli che avevano appunto soprattutto un servizio di approvvigionamento idrico disastroso, con degli acquedotti con delle perdite altissime e con delle difficoltà di gestione. E quindi questo ha comportato da parte di questo organismo un impegno notevole. È chiaro che quei comuni che stavano in quelle condizioni hanno tratto un notevole beneficio dall'ingresso in Ato 2, perché la qualità del servizio tecnico e anche scientifico offerto da questa azienda è di altissimo livello e ha risolto tantissimi problemi. Diverso è il caso di quei comuni, come potrebbe essere il nostro, che invece avevano un servizio buono, per non dire ottimo. Io il nostro servizio lo definirei ottimo, visto quello che accade nel panorama che ho potuto esaminare. Diverso, dicevo, è il caso di questi comuni che avevano un servizio buono o, come nel caso nostro, ottimo, dove invece l'ingresso di Ato 2, anziché risolvere i problemi, li ha creati. Faccio un esempio per tutti. Se oggi noi abbiamo un problema, che ne so, una perdita di acqua, oppure vogliamo fare un nuovo allaccio, la Flaviacque risponde in tempo reale. Invece Acea Ato 2 risponde in termini di settimane, se non anche di mesi. E questo, come potete immaginare, non è una, come dire, una sciocchezza, insomma, un fatto importante. Ora si stanno attrezzando nel frattempo proprio per rispondere a queste esigenze, hanno cominciato il decentramento e stanno dando risposte anche in questi termini. Il motivo, ripeto, è sempre dovuto a questo aspetto più antico. Ma perché noi oggi dobbiamo comunque fare i conti con questa cosa? Perché già oggi, quando si fanno investimenti sulle infrastrutture, noi per esempio abbiamo in corso o addirittura completato dei lavori sulle fognature, bene, dobbiamo sottostare al benestare di Acea Ato 2. E addirittura ci creano non pochi problemi, perché i loro standard sono più elevati dei nostri per quanto riguarda le fognature, per cui quello che per noi nel nostro progetto costava 10, dopo una revisione obbligatoria con ACEA 42 può costare anche 20 per ottenere lo stesso risultato. Ma è importante perché gli investimenti sulle infrastrutture che sono acquedotto, fogne e depuratore sono inserite in un programma complessivo di ACEA Lato 2 a seconda dei livelli di importanza, quindi se noi non entriamo in questo meccanismo certe cose non riusciamo a realizzarle, uno sviluppo futuro di queste infrastrutture. Non è un caso che noi abbiamo previsto la realizzazione di un centro operativo deposito, perché se, come abbiamo ottenuto, questo centro operativo deposito funziona come nucleo di ACEA Lato 2 nel comprensorio, ci consente di avere un servizio più presente nel territorio e quindi con dei tempi di risposta più efficienti. Potremmo diventare un punto di servizio di una serie di iniziative del comprensorio in un certo ambito, e quindi questo ci dà sia un vantaggio in termini di risposta più rapida sia in termini di occupazione, perché poi questo significherà che su questa zona graviteranno un maggior numero di personale. Il calcolo della tariffa, ecco, può essere fatto fin da ora, quindi se qualcuno è curioso di sapere quale potrà essere il costo dell'acqua nel momento in cui il comune aderirà e quindi Flavia Acque si scioglie per confluire all'interno di Lato 2, a questo proposito vorrei dire che il personale e le maestranze in genere sono state tutte salvaguardate ed uno dei problemi e delle difficoltà dei ritardi è derivato proprio dal fatto che in alcuni casi le aziende che gestivano i servizi oppure gli stessi comuni hanno fatto un po' di confusione, ecco, usiamo questo termine, col personale, per cui dal momento della... non è il caso nostro ovviamente, parlo in generale, negli altri comuni, per cui al momento dell'assorbimento del personale magari ci si trovava con personale in esubero rispetto a quello che era stato ipotizzato al momento in cui si era fatto la fotografia della situazione. Quindi, diciamo, questo è il quadro per quanto riguarda Lato 2 e le prospettive. Io vorrei aggiungere un'altra cosa sull'utilizzo dell'acqua. C'è sia questa questione che ho già detto, che non è retorica, questo è vero, insomma, che uno dei problemi più grossi dell'Italia è il consumo di acqua minerale eccessivo rispetto a una qualità dell'acqua che a livello mondiale è altissima e che ci produce dei costi aggiunti in termini di ecosistema che sono altissimi, anche in termini direttamente economici. Poi vorrei ricordare un altro problema che noi abbiamo e sul quale già oggi contiamo su Lato 2. Non è che noi compriamo l'acqua da ACEA perché ci fa piacere, noi potremmo essere già oggi autosufficienti per l'acqua. Perché la compriamo? Perché la nostra acqua ha un eccesso di fluoro che la rende non potabile. Se vi ricordate, negli anni passati, non troppo lontani, l'acqua di Ladispoli non era potabile, proprio per eccesso di fluoro. Oggi è potabile perché viene miscelata con un'acqua con un basso contenuto di fluoro, e quindi l'acqua risultante dalla miscelazione ha il fluoro più basso e può essere bevuta. Il problema che c'è oggi Cerveteri, avete letto di riflesso, no? Che oggi a Cerveteri l'acqua in molte zone purtroppo di Cerveteri non è potabile. Perché? Perché ha un eccesso di fluoro come la Dispoli, perché gli acquedotti sono gli stessi, ma anche un eccesso di arsenico. E quindi per il parametro arsenico è andato oltre il livello di potabilità e quindi deve fare questa, anche loro debbono fare questa miscelazione. Ora, quest'acqua che noi prendiamo, così per la cronaca, tanto per avere anche l'idea, no, di che cosa stiamo parlando, l'acqua che noi prendiamo arriva dalla provincia di Rieti. Cioè l'ACEA è in grado di fornirci quest'acqua che noi compriamo perché ha una rete di captazione, di accordi, eccetera, eccetera, che gli permette di portare alla Dispoli l'acqua della provincia di Rieti. E noi possiamo avere l'acqua potabile proprio per questo motivo. Ora, il fatto di dire entriamo o non entriamo in Ato 2 cambia pure questi rapporti, perché è chiaro che non è che Ato 2 ha una disponibilità illimitata di acqua. Se per esempio Cervete rientra, come probabilmente dovrà entrare, perché al contrario di la Dispoli, che ha un'azienda in ottima efficienza, lì stanno in cattive acque, potremmo dire, è chiaro che nel momento in cui un altro comune, io dico Cerveteri, ma non per alimentare il campanismo, per fare un esempio, dovesse chiedere acqua ad Acea, Acea privilegerebbe Cerveteri rispetto alla Dispoli, proprio perché Cerveteri sta nell'ambito dell'Ato 2. E i famosi, noi avevamo bisogno di 65 litri di acqua al secondo nel periodo estivo, non ce li danno proprio perché stanno in difficoltà. Anche Santa Marinella ha chiesto l'acqua, Santa Marinella è già entrata in Ato 2, quindi è chiaro che ci sono anche questi aspetti. Quindi non è che si tratta di ricatti, si tratta di problemi effettivi della nostra difficoltà. Un altro dei problemi che noi già abbiamo, e che io ho ricordato più volte e voglio ricordare anche stasera, è la salinizzazione delle nostre falde. Cioè, noi abbiamo 100 litri di acqua al secondo, noi comune di La Dispoli, abbiamo, no? Non possiamo emungerle perché appunto c'è questo problema, ma abbiamo un pozzo che ha una portata di 100 litri di acqua al secondo. La nostra frazione di San Nicola, quindi sempre La Dispoli, anche lei ha un sistema di pozzi che emunge dalle falde. Bene, queste falde si stanno salinizzando. Se noi non integriamo con l'acqua che viene da altri punti, ci ritroviamo tra breve con una difficoltà, proprio un'emergenza idrica. Quindi dobbiamo avere anche la lungimiranza e l'attenzione a questi problemi di carattere generale. Il rapporto con gli altri comuni. Io ho tentato come sindaco di creare una rete dei comuni ex SICEA, perché ritenevo opportuno mantenere in piedi un servizio che si era rivelato di una certa qualità ed efficienza, e siccome fino ad un certo punto la quantità può fare economia sui costi, la sinergia tra comuni può consentire una riduzione dei costi, avevo proposto ai comuni di Tolfa, Lumiere, Cerveteri e Santa Marinella di creare un'unica azienda. Purtroppo questo non è stato possibile, adesso è inutile dirvi i motivi. Santa Marinella non era un utente della SICEA, però appunto siccome non era utente di nessuno avrebbe avuto la possibilità di creare questa adesione, invece non è andata così. Ed oggi appunto diciamo come comune siamo felici di aver fatto una scelta che intanto per quanto riguarda gli aspetti del costo della politica di cui si sta parlando oggi che è tanto di moda, ha un costo zero, perché non ci sono strutture amministrative che pesano sui cittadini. Infatti una delle economie più alte che ha ottenuto la Flavia Acqua è stato proprio che ha azzerato l'utile di impresa. Non avendo assorbito l'utile di impresa, non avendo aumentato i costi con diciamo delle strutture amministrative, abbiamo fatto un'operazione che dal punto di vista tecnico ed economico ha avuto un grande successo. E mi auguro che questo diciamo sia sempre tenuto presente, perché è un aspetto importante della gestione, di privilegiare questi aspetti piuttosto che altri di carattere, non voglio usare la parola spartitorio che non ci appartiene, ma diciamo di altra natura. Ecco, concludo qui dicendo che questa questione che è stata posta è molto positiva e quindi sono favorevole. È necessario approfondirla faccio un esempio ulteriore, lo spreco dell'acqua. Bene, c'è una, io con gli amici della bottega e anche in altre occasioni l'ho detto più volte, lo ripeto anche qui, perché il confronto è bello quando è franco, se invece si fanno le sviolinate tanto per la captatio benevolenzia non è una cosa molto positiva. Ci l'ho detto in altre occasioni, lo ripeto qui, questa proposta di legge sulla ripubblicizzazione dell'acqua, a parte i contenuti diciamo più prettamente politici o politicizzati, ha un aspetto che io non gradisco assolutamente, che è quello del fatto che prevede l'erogazione di 50 litri di acqua pro capite, pro die, gratuiti, che è esattamente il contrario a salvaguardare la gestione dallo spreco, che al momento in cui tu regali l'acqua automaticamente si trasferisce il concetto che l'acqua può essere, non costa e quindi va bene così, quindi non è un valore appunto, invece siccome è un alto valore, io ho apprezzato l'intervento della consigliera Di Girolamo proprio per questo motivo, perché ha voluto inserire questo contenuto etico insieme al consigliere Lauria, è bene fare attenzione a quello che significa, cioè non trasferiamo poi degli aspetti di di natura economica e commerciale all'interno di una questione etica che invece deve essere trattata in tutt'altra maniera. Ecco, io concludo qui confermando appunto l'opportunità che si vada ad un ampio dibattito su questo argomento, tenendo conto dei vari aspetti che ho cercato di illustrare nel mio intervento. Grazie.
La parola al consigliere Ruscito.
Allora, caro Presidente, Sindaco, io ritengo che qui ci sia una sindrome da microfono e quindi da oratoria, perché sono girato la platea che c'era all'inizio, non c'è più, sono andati via tutti. Qui si parla di ATO 2, sì, ATO 2 no. Il punto all'ordine del giorno non è questo. Qui si parla di un bilancio, il Sindaco ha detto prima, ma forse non mi fidate, che porterà all'approvazione, quindi quello che sarà il discorso dell'acqua. Addirittura si è andati su Filippi che di centrodestra, centrosinistra, chi ha approvato, chi non ha approvato, mi pare che nessuno abbia cambiato niente, quindi chi non cambia evidentemente è d'accordo. Per quanto riguarda, io direi per il futuro di rimanere conforme a quelli che sono i punti all'ordine del giorno e avere più fiducia nel sindaco, soprattutto da parte della maggioranza, che noi non è che ci abbiamo tanta per istituzione, insomma. Quindi alcune domande a ragionier Valecchi. Normalmente viene approvato il bilancio preventivo della Flaviacque e non quello consultivo. Io vorrei, se fosse possibile, approvare anche i bilanci consultivi laddove tengo appunto. Io ho già chiesto questa cosa in commissione a Valecchi e mi ha dato una motivazione tecnica, però ritengo che se il Consiglio vuole potrebbe anche approvare i consultivi oltre che i bilanci preventivi, insomma. Questa era una cosa. Per quanto riguarda i numeri quindi del bilancio annuale, io ho visto che una delle voci più grandi è quella della forza motrice, come hai detto prima nella relazione, ma noi abbiamo un tipo di contratto particolare con l'Enel che ha delle agevolazioni, oppure questa era la seconda domanda. Poi parlavi di ripristini improprio o affidamento a terzi e rimettevi al Consiglio Comunale la possibilità di decidere di farli improprio. Io leggo sempre dalla relazione che hai fatto. E poi per quanto riguarda il deposito che è previsto nel bilancio comunale, quindi nel 2008, quindi 600.000 euro, lato 2 è stata già sentita col parere, quindi già è favorevole il parere a fare questo ampliamento. Quindi queste sono le domande che volevo fare in relazione al bilancio.
Se è possibile posso rispondere. Allora, relativamente all'ultima, l'opera di ampliamento del serbatoio è inserita nel piano delle opere di ATO 2, non è finanziata da ATO 2 perché non abbiamo aderito, non abbiamo conferito il servizio eccetera, però è prevista nel loro piano delle opere e quindi è possibile da realizzarsi. Dunque, relativamente alla modalità di approvazione del bilancio d'esercizio è lo statuto che lo prevede, quindi se il Consiglio Comunale vuole approvare anche il bilancio della sua società è necessario che proponga una modifica allo statuto della società e anche il bilancio di Flavia Acque, come quello dell'azienda speciale, dovrà essere portato in Consiglio Comunale. Poi l'altra cosa era l'Enel. Sì, noi abbiamo già da diversi anni un contratto particolare che a suo tempo stipulammo con Acea Electrabel, che era la società elettrica di Acea, ma indipendentemente prima che si parlava di ATO, già sono diversi anni, perché le tariffe di Acea Electrabel erano inferiori a quelle dell'Enel, quindi siamo sul mercato libero già da parecchio tempo relativamente al depuratore e al Pozzo Statua. No, non sono state fatte altre verifiche con la nostra azienda ultimamente, onestamente. Possiamo... Ma non è un contratto annuale che non ha una scadenza. Sì, ma possiamo rescinderlo quando vogliamo. Ecco, per quanto riguarda i ripristini, lì è chiaro che bisogna fare degli investimenti, bisogna acquistare delle macchine, bisogna fare... Quindi se la prospettiva di vita dell'azienda è una prospettiva a brevissimo tempo, è chiaro che non si può parlare di investimenti, di acquisizione di mezzi, di macchine, eccetera. Se viceversa la prospettiva fosse diversa, in quel caso allora si potrebbe parlare di una organizzazione diversa.
La parola al consigliere Garau.
Sì, buonasera a tutti, sarò brevissimo, riuscirò così la platea. Beh, a me fa estremamente piacere come gruppo dei riformisti e dei Verdi per la Pace assistere a un dibattito così. Credo che questo dovrà essere un metodo che da privilegiare, cioè tutte scelte così importanti dovranno essere, come dire, confrontate in questo modo, dovremmo confrontarci in questo modo e riflettere, perché qui ci sono in ballo interessi della collettività e quindi con grande piacere e apprezzamento che appunto saluto questo dibattito. Gli elementi, come dicevo brevemente sorti in quest'Aula, sicuramente appunto sottolineano ancora di più l'esigenza di avere una riflessione, un momento di riflessione importante, non solo con le associazioni, non solo con i cittadini, ma anche con noi stessi e con tutti gli elementi necessari per fare la scelta finale. Io l'unica cosa che invito a fare a tutti noi, soprattutto, di non fare decisioni, non utilizzare un argomento così importante e serio perché la campagna elettorale è finita, e quindi l'invito che faccio, ma lo dico in modo sereno, senza polemica, dovrà essere fatto un ragionamento serio con gli elementi seri che personalmente anch'io ho necessità di approfondire, quindi ringrazio un dibattito così importante e quindi sarò disponibile a tutte le serate per approfondimento di un argomento così delicato. Per quanto riguarda la scelta, come ricordava qualche consigliere comunale sulla gestione SICEA, in passato francamente non mi esprimo, non ho elementi per esprimermi se era una gestione più o meno oculata, più o meno giusta. Ripeto, mi auguro che questa scelta, come tante altre scelte che dovrà fare questo consiglio comunale, rifletterà e avrà momenti di lavoro intenso per fare la scelta migliore per la cittadinanza e negli interessi della cittadinanza. Grazie.
La parola al consigliere Roccia.
Grazie Presidente. Per concludere questo argomento ha iniziato prendendo lo spunto il nostro capogruppo dalla dichiarazione del sindaco e poi ripreso da tutti i capigruppi presenti in quest'Aula. Noi per quanto riguarda il primo punto del sindaco Valiotta, che sulla riflessione
ACEA siamo convinti che quanto prima si deve aprire un dibattito costruttivo che non sia, giustamente come diceva il consigliere Garau, né di sinistra, né di destra, né di centro, ma soltanto negli interessi della città di Ladispoli. Detto questo, per quanto riguarda il tema all'ordine del giorno, il gruppo UDN fa anche dichiarazione di voto e si astiene. Grazie.
La parola al sindaco Pagliotta.
Intanto, noi siamo in sede di bilancio e della Prada di Acque, voglio esprimere la soddisfazione dell'amministrazione comunale, penso di poter dire del consiglio comunale tutto, verso la gestione di questa società, nel senso che mi sembra che in un quadro nel quale spesso le società pubbliche vengono viste come momenti così o di spreco oppure di non efficienza, abbiamo di fronte a noi una società che dimostra una efficienza buona, devo dire, mi sembra che insomma, non solo la nostra opinione ma anche quella degli utenti, dimostra una anche economicità di gestione perché stiamo approvando un bilancio in pareggio e dimostra anche la capacità di intervenire quando chiamata da altre realtà a noi vicine, porta la sua capacità professionale, la sua capacità di intervento. In questi giorni penso avrete letto che dal nostro comune vicino è stata richiesta un aiuto rispetto alla quantità di acqua disponibile. I nostri tecnici hanno detto che questo era possibile, nel senso che la notte potevamo mettere a disposizione una certa quantità di acqua, questo è stato fatto, devo dire che questo dimostra che appunto questa società sta gestendo la rete, sta continuando una gestione che era disponibile, ha dato risultati apprezzabili e lo sta facendo anche in economicità. Quindi detta questa cosa rispetto alle problematiche che sono state affrontate. È chiaro che in un mondo nel quale ci si preoccupa dell'ambiente, del futuro, della qualità della vita, l'acqua insieme all'aria vengono visti come primi elementi a cui fare attenzione e quindi anche il controllo pubblico sull'acqua, quello dell'aria, sappiamo tutti che tipo di discussione e che tipo di problemi noi di questo comprensorio abbiamo rispetto all'aria che stiamo respirando e che respireremo. Tornando all'acqua, sicuramente l'acqua è l'elemento sul quale c'è una maggiore attenzione dell'opinione pubblica. Allora, io dico questo senza ripetere alcuni aspetti che sono stati qui già ricordati. Io penso che come Consiglio Comunale, intanto come amministrazione ma anche come Consiglio Comunale, potremmo prendere un impegno, anzi diciamo un impegno su questo tema, che in immediato io proporrei una campagna che affianchi la campagna che già stanno facendo anche altre strutture su quanto sia preziosa l'acqua e quanto sia importante non sprecarla, quindi una campagna che può essere fatta anche dal comune, dai suoi organi di informazione e così arrivi all'opinione pubblica. Dall'altro l'apertura dall'inizio di settembre di un confronto pubblico che passi attraverso momenti di approfondimento che ci portino a esaminare le realtà che sono vicine a noi, quelle più lontane che magari hanno scelto altre strade. 10 giorni fa c'è stato a Lanci, che come sapete è l'Associazione Nazionale Comunitaria, un convegno appunto sulle varie forme di gestione dell'acqua. Devo dire che gli scenari sono tanti, gli argomenti da approfondire sono molti e penso che per primi noi come consiglieri comunali, chiamati poi a decidere, ma anche l'opinione pubblica più allargata, abbia diritto a conoscere tutto quello che è lo scenario che si sta muovendo almeno in Italia. Parliamo dell'Italia, anche se poi tutto ha riflessi quantomeno europei. Allora ecco, gli impegni che stasera noi possiamo prendere è quello di una campagna di informazione sulla preziosità di questo bene, certamente non ci inventiamo nulla perché queste campagne sono già avviate, tra l'altro alcuni giorni fa su un quotidiano venivano riportate delle analisi delle acque pubbliche italiane, delle città d'Italia. E questo giornale, chiaramente si basava su dati tecnici, dava un giudizio molto molto alto sull'acqua potabile delle città italiane. In testa, come sapete, c'è quella di Roma come qualità e come potabilità e come palatabilità anche, ma anche le altre città italiane avevano un voto molto alto rispetto all'acqua che esce dai nostri rubinetti. Quindi una campagna di informazione che noi possiamo assumere anche come nostra, come Comune di Ladispoli, sull'importanza dell'acqua, e poi un inizio di momenti di approfondimento con l'opinione pubblica, con le associazioni e con tutti coloro che hanno posto con forza questo problema. Io proporrei, anche raccogliendo le osservazioni che sono state fatte qui questa sera, di votare questo punto, quindi il bilancio, quindi la relazione, con queste frasi che vado a leggere, che propongo al voto anche degli altri consiglieri, che sono queste. In merito alla relazione che accompagna il bilancio della Flaviacque, il Consiglio Comunale ritiene che debbano essere approfonditi tutti gli aspetti dell'eventuale passaggio al lato della gestione del servizio idrico. Questo